Buonasera, mi viene da iniziare con un cari fratelli e sorelle, perché questo è un po' una mia non deformazione, una formazione professionale, ma anche perché questa parola, fratelli, sorelle, è una parola chiave nel parlare anche di economia e di giustizia sociale. Sono contento di essere qui questa sera per tre ragioni. La prima è per onorare la cittadinanza onoraria che mi onora, e quindi così condividere con alcuni di voi qualche buon pensiero, sia di origine religiosa ma di valore civile, e così per rafforzare questa identità che sento ovviamente anche molto mia, la tortonesità, proprio per la sintonia forte che mi lega a Don Orione. E la seconda ragione, ma potrebbe essere quella di dire, un capitolo nuovo su Don Orione, una pagina nuova, ecco, quindi potrebbe essere onorare Don Orione. Siamo nel marzo rionino, domenica è l'anniversario del suo compleanno, il 12 marzo, quando è nato alla vita definitiva e beata del cielo. Quindi onorare Don Orione e questa apertura di tipo sociale, politico, economico ad ampio raggio onora quest'uomo. E la terza ragione, questa la leggo perché è scritta nell'ultimo paragrafo delle sette paginette che ho davanti a me, e l'ultima ragione la leggo così la... Credo che l'iniziativa... Perché parlare di questa pagina? Perché vale la pena? Perché credo che l'iniziativa e ancor più l'atteggiamento di Don Orione, legati alla lettera al Ministro delle Finanze sulla fondamentale questione delle regole dell'economia internazionale, possano essere utili per richiamare la nostra attenzione di oggi, di noi qui, per il nostro prossimo futuro, la nostra attenzione sul fatto che la carità pastorale, di cui fu modello e interprete insigne Don Orione, ma che anima anche molti di noi, proprio come carità pastorale, e altri più semplicemente e laicamente come responsabilità civile, l'attenzione che il fatto che la carità pastorale, la responsabilità civile, ha anche una dimensione e attuazione politica ed economica. La carità pastorale, la responsabilità civile. La politica del Padre nostro e dei fratelli nostri, perché è strettamente legata, la politica del Padre nostro e dei fratelli nostri, senza idealismi, ma anche senza rese pregiudiziali, comprende il bene economico e la rete di giustizia e di solidarietà sociale, di cui l'alesismo è stato un portavoce, un agente proponente, e di cui Don Orione ha assunto la motivazione e quindi ha preso questa iniziativa. E è da almeno 15 anni che questo tema mi restava qui, e sempre mi sono rifiutato di approfondirlo, innanzitutto negli archivi e nel contesto storico rionino, per varie ragioni. Inizialmente, ecco, così pensavo, ma questa è una buttade di Don Orione, un una tantum, una sortita. Poi mi venivano anche dei dubbi se questa lettera fosse proprio sua, perché avevamo una copia, copia carbone, insomma, no? Senza autografi, firme, niente. Chissà se sarà sua o magari l'ha fatta sua. Invece poi, ecco, come riportato anche nel foglio, è venuta fuori la minuta originale, dove c'è un'altra copia carbone, ma con tante tali correzioni poi recepite nella copia definitiva, che non permettono alcun minimo dubbio che fosse tutta farina del suo sacco, attenzione del suo cuore, della sua intelligenza. Finalmente, ecco, vincendo alcune remore, mi sono deciso, credo che sia la prima volta che questo tema, che venga trattato un tema del genere, che questa lettera venga messa alla luce in modo pubblico, no? Era già conosciuta, no? Ma in una forma così pubblica, cercando di conoscere bene il contesto, credo sia la prima volta. Allora, io cercherò di scorrere questi miei fogli e partirei proprio da questa espressione che è conosciuta di Don Orione: la nostra politica è quella del Padre Nostro. È un'espressione di Don Orione, ma ascoltata direttamente da Don Bosco e dell'ambiente salesiano. E poi Don Orione andava avanti e specificava: la nostra politica è la carità grande e divina che fa del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno. Evidentemente queste espressioni di Don Orione non sono una scappatoia verso l'intimismo religioso di chi non vuol mettersi in politica. Ha la nostra politica, il Padre Nostro, le mani giunte, inginocchiati in chiesa. Non è certo, per chi conosce Don Orione, una scappatoia verso l'intimismo, proprio tentazione che lui non ha mai avuto, mistico come era. E neppure è un indice di un assistenzialismo da buon samaritano, ma privo di orizzonte, privo di realismo sociale e anche, diciamo, strutturale dei problemi, delle povertà e quindi delle risposte alle povertà. Per rendersi conto di quanto le parole di Don Orione siano piene di verità e di concretezza, ed il mio metto un paio di approfondimenti alla fine proprio su questo tema: che cosa può voler dire oggi anche civilmente il tema della politica del Padre Nostro e dei fratelli nostri. Di quanta concretezza anche politica abbia avuto Don Orione lungo il corso della sua vita. Le sue tante azioni, non sconfinamenti, anche se in questo caso, anche questa volta, gli sembra quasi di sconfinare dal suo campo, quasi si scusa che io sacerdote, ma non erano degli sconfinamenti, era fare rete, era integrazione, lasciando a ciascuno il proprio e lo specifico. E questa lettera, ecco, ci dice questo, come la politica del Padre Nostro per lui non fosse né intimismo né semplicemente assistenzialismo. Si tratta di questa lettera al ministro delle Finanze Guido Jung riguardante l'alesismo, e ringrazio Cesare che ha dato delle note quanto basta, esaustive, sommarie sull'alesismo, perché io più che dell'alesismo tratterò proprio delle motivazioni che stavano dietro all'alesismo e che hanno convinto Don Orione a entrare in questo ambito anche economico e addirittura di scrivere al ministro delle Finanze. È una lettera di 2 pagine, ben argomentata, ben strutturata, per sostenere e incoraggiare quella politica economica perché, come scrive Don Orione, può offrire una soluzione alla crisi sempre incalzante e può dare una parola, parole sue, di conforto e di pace all'umanità oggi tanto dolorante e sfiduciata. La lettera, questa lettera, ho studiato abbastanza da figlio e da studioso Don Orione, è tra le più sorprendenti che abbia incontrato, al pari di un'altra lettera sorprendente, quella scritta a Mussolini il 22 settembre 1926, quando ormai gli approcci per la soluzione alla questione romana della divisione tra Stato e Chiesa sembravano impelagati, e Don Orione scrive una lettera per spronare alla conciliazione con la Santa Sede. Ecco, è sorprendente questa lettera a Jung, sia per l'iniziativa in sé, già questo, e sia per gli argomenti e le motivazioni che troviamo in questa lettera. Merita uno studio approfondito, più di quel poco che ho fatto nel frattempo per condividere con voi qualche cosa. Ho già detto, abbiamo 2 minuti in archivio, una riporta numerosissime correzioni a mano di inconfondibile grafia di Don Orione e nella lettera definitiva tutte le correzioni risultano riportate, assunte. Leggo il testo della lettera, vale la pena. Siamo 26 settembre 1933, anno undicesimo. Eccellenza, mi decido a scrivere a vostra eccellenza dopo lunga meditazione e senza troppa speranza logica di vedere accolta la mia preghiera, ma con molta fede. Mi veniva da pensare, è un buon esordio, perché dalla logica non vengono novità, vengono deduzioni di quello che c'è già. Le novità vengono da una fede, di qualunque fede e passione si tratti nella vita. Quindi, conoscendo, perché aveva gli occhi aperti anche su quel contesto di nazionalismo e di protezionismo economico, non poteva sperare molto, no? Di una teoria e di una politica internazionale economica che invece presentava una rete internazionale di mercati. E dice, ma con molta ho fede che vostra eccellenza abbia a dare importanza alle parole di un sacerdote che vostra eccellenza conosce, non conosce, forse neppure di nome, è già molto famoso in Italia a quei tempi, e che osa attirare l'attenzione sopra un argomento estraneo al suo ministero di anime, sopra una proposta sociale che a quanto risulta vostra eccellenza già conosce in qualche modo. Tuttavia mi permetto di scrivere e di sperare. L'alesismo, nato in Italia ed oggetto di meritata persecuzione giudiziaria, non hai accennato solo a vicende giudiziarie, è finito anche in ospedale psichiatrico, è il fondatore dell'alesismo, non per proprio merito, è finito in quell'ospedale, afferma di avere una parola di pace da offrire all'umanità dolorante e sfiduciata. I suoi assertori mostrano una fede, una tenacia così profonde e così sentite che penso non possono essere frutto di ignoranza e di illusione. Io stesso ho voluto guardarvi addentro. Tutte queste parole poi e affermazioni le troveremo confortate da documenti e fatti. Ci ha guardato dentro Don Orione e vi ho trovato grande elevatezza di ingegno e sconfinato desiderio di bene. Conosco da tempo alcuni esponenti del movimento, ho parlato a lungo e con molti studiosi competenti e tutti mi hanno dichiarato di non esservi alcuna obiezione concreta da muovere a quella dottrina tanto studiata all'estero. Questa è l'unica frase che ho trovato un po' forse abbondante detta da Don Orione, non so, però la dimensione internazionale dell'alesismo fino a che punto fosse estesa. Gli alesisti offrono e nulla chiedono, cioè non è che avevano fondato una nuova società loro, era proprio la proposta di una dottrina, di una politica economica, quindi non un'entità o cose improprie. Ma loro si risponde dalla scienza, dalla banca, dalla stampa con la congiura del silenzio. In privato molti ne parlano con simpatia, pubblicamente invece non è possibile ottenere neppure una critica demolitrice. Nulla, il silenzio. Uno degli esponenti del movimento, l'ingegnere Manetti Cusa, che amo e apprezzo da tempo, mi ha ripetutamente dichiarato che se potesse parlare con vostra eccellenza sarebbe sicuro di chiarire quelle perplessità che impediscono a Vostra Eccellenza di apprezzare nel suo giusto valore l'alesismo. Crede Vostra Eccellenza di concedere questa udienza? E se non lo crede, potrebbe almeno delegare un funzionario di alta capacità che faccia il contraddittorio con gli alesisti in esame analitico della proposta alesista? Da una parte io vedo l'umanità in pena e i dolori infiniti che né leggi né beneficenza riescono a lenire. Dall'altra io vedo lo slancio, la fede con cui gli alesisti affermano di poter offrire una soluzione alla crisi sempre incalzante. E mi domando perché non ascoltare tutte le voci, specialmente quelle che vengono da anime giovani, ardenti, generose. Vorrà Vostra Eccellenza darmi il conforto di una risposta incoraggiante? Che Dio vegli su di lei, sul Duce, sull'Italia, Don Luigi Orione. Quindi è una lettera, vediamo, decisa e discreta allo stesso tempo. Non entra in giudizi, non entra in un campo che lui ha definito estraneo, e lo era, ma che non gli era estraneo l'obiettivo, di questo interesse, di questo campo politico-economico, perché, ecco, vedo l'umanità in pena e i dolori infiniti che né leggi né beneficenza riescono a lenire. Ecco, è questo che motiva Don Orione. Chi è Guido Jung? È nato, ha già accennato, è nato a Palermo, di origini ebraiche, 1876-1949, è stato un imprenditore e un politico eminente. Nacque da una famiglia benestante, padre era titolare di un'azienda specializzata nella produzione ed esportazione di frutta. Nel 24 viene eletto deputato con il listone unico, Mussolini, e ricevette numerosi incarichi in ambito economico, tra cui quello di presidente dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione. Interessante alcuni dati di questo ministro, per cui Don Orione ha cercato di aprire una breccia, perché se c'era una breccia nel sistema molto solido e ben compaginato durante l'epoca fascista, era lui che poteva avere sensibilità e comprendere le ragioni di questa proposta. Nel 1932 entrò nel governo Mussolini in qualità di ministro delle finanze. In questa veste, il 23 gennaio del 1933, diede l'assenso e fu tra i progettatori dell'IRI, Istituto della Ricostruzione Italiana, e di cui fu uno dei promotori. Jung fu un tecnico, prima e più che un politico, esperto proprio di mercati e di mercati internazionali per esperienza propria, ritenuto da Mussolini il più adatto a fronteggiare la crisi economica del paese. Ricordate, è una data che tutti sappiamo, è 1929, è un grande crack, ecco, non solo delle borse ma del sistema, e già tutto il tema della povertà, soprattutto per l'Europa post bellica, la ricostruzione, e, ecco, ed era ritenuto il più adatto. Già nel 34 però è entrato in contrasto con la politica dello Stato imprenditore portata avanti da Mussolini. Praticamente era tutto statalizzato, era lo Stato l'imprenditore, e credendo che lo Stato non potesse sostituirsi completamente al mercato. Quindi questo ministro a cui Don Orione scrive, perché probabilmente è il più sensibile, il più adatto a comprendere le ragioni, una prova è il fatto che dopo 2 anni e mezzo lascia proprio per motivi, come vorrei dire, tecnici, ecco, no? Di politica economica. E lascia nel gennaio 35, Jung venne esautorato dall'incarico da Mussolini, e poi le sue vicende, per dire, ecco, partì per la guerra in Etiopia, andò lontano, ecco, perché stare vicino poteva essere anche rischioso. Poi dopo l'8 settembre abbandonò il fascismo, entrò poi nel consiglio di Ivano e Bonomi e poi si ritirò a vita privata. Probabilmente, ecco, per le conoscenze così, ecco, io credo che Don Orione abbia preso questa iniziativa per qualche input anche particolare, e l'input quasi certamente gli è venuto dal senatore Antonio Boggiano Picco, genovese, a capo, io lo dico, la terza colonna della fondazione della congregazione, è stato il consigliere generale laico, ecco, no, tutte le questioni, ecco, Antonio Boggiano Picco, che anche lui era stato optato nel governo di Mussolini, e però Mussolini gli disse che doveva lasciare fuori il suo bagaglio di cattolico. Allora dice: se resta fuori il bagaglio, devo restare fuori anch'io. E non è entrato. Questo era Antonio Boggiano Picco. Deve essere stato lui che conosceva persone ad avere suggerito a Don Orione: è il momento, è la persona giusta. Lo sfondo culturale dell'alesismo, è già stato detto, rientra un poco nel quadro dell'ottimismo, dell'attivismo sociale cristiano, anche se l'alesismo non parte da dei presupposti, oggi si direbbe confessionali, anche se i valori fondamentali sono quelli, no? E che valorizza la scienza economica positiva come possibilità per operare un'evoluzione positiva, umanitaria, di giustizia nei rapporti economici della società. Salto proprio, per non ripetere alcune cose, i valori, i cardini, ecco, no? Anch'io non dico che mi sento estraneo, mi interessa, mi sono interessato quel tanto che basta del capire che cosa c'è dentro l'alesismo e perché Don Orione è stato tanto convinto da prendere iniziativa, un'iniziativa coraggiosa in quel tempo, ripeto, di Stato imprenditore e di nazionalismo che estendeva, diciamo così, il suo controllo e molto di più su tutto il tema del mercato, dell'economia e della finanza. Ecco, ed è interessante. Salto, dico una cosa, ecco, per esempio mi sono sorpreso, ha citato un libretto, è un volumetto divulgativo, uno dei più fortunati, del discepolo e promotore Niccolò Manetti Cusa, Pace economica. Mi ha sorpreso, ce l'abbiamo in archivio, mi ha sorpreso vedere che è stato stampato alla tipografia Artigianelli di Venezia, che era una tipografia di Don Orione. Don Orione ha stampato questo volume del periodo in cui il ministro Jung fu a capo del Ministero delle Finanze, dunque tra il 20 luglio 32 e il 17 gennaio 35, due anni e sei mesi, è questa lettera. Il fondatore della piccola opera dice: non entra in analisi, come abbiamo visto, e in giudizi di carattere tecnico o economico, anche se scrive di aver, cito, parlato a lungo e con parecchi studiosi competenti, e tutti mi hanno dichiarato di non esservi alcuna obiezione concreta da muovere a quella dottrina, ma invita, anche al ministro, invita a un esame analitico della proposta alesista, ascoltando tutte le voci. Allo stato delle conoscenze attuali, ho cercato, ma non risulta che ci sia stato un seguito a questa lettera, una risposta del ministro, una ripresa. Comunque c'è una continuità dell'attenzione di Don Orione verso questa dottrina economica dell'alesismo. Per esempio, il 22 settembre 33 scrive all'onorevole Raimondo Manzini, ai più di età maggiore fra noi, questo nome suona ancora perché è stato direttore dell'Osservatore Romano fino agli anni, credo, 70, fino agli anni 70, bene, questo era onorevole in epoca del fascismo. E Don Orione gli scrive: caro Manzini, ella resterà sorpreso che Don Orione la venga a interessare di cosa che può sembrare così lontana da noi. Ma questa azione la faccio dopo di aver invocato umilmente Dio e perché convinto che un grande sollievo il Dio vuol dare agli uomini con l'alesismo in questa prova dolorosa che le nazioni attraversano. Ecco, voglio sottolineare, perché viene fuori sempre da ogni frammento di testo di Don Orione, c'è sempre questa preoccupazione, chiamiamola così, apostolica e civile, verso la gente, verso il popolo. E Don Orione ha la coscienza che, è una delle affermazioni finali che credo dobbiamo portarci via questa sera, che non basta l'azione del buon samaritano, ma occorre un'azione politica. Ecco, questa è l'affermazione centrale, e anche Manzini scrive questo. Quindi non entra, però mi appartiene il tema, non mi è estraneo il tema, mi è estranea la tecnica, la metodologia, l'analisi, la valutazione. E questo era il nocciolo della proposta lesista. Risulta poi che Don Orione intrattenne, lo dice anche nella lettera al ministro, lo chiama amato e stimato, Manetti Cusa, intrattenuto un rapporto piuttosto prolungato con Niccolò Manetti Cusa, sia in Italia e sia durante la sua permanenza in Argentina. Non sono riuscito a trovare se Manetti Cusa c'è andato per togliersi da qualche brutta tempesta che poteva capitare sul capo se stava in Italia, o se è andato proprio per quella diffusione internazionale che, se non era facile nel mondo inglese per varie ragioni, era un po' più facile nel mondo latinoamericano. Quindi Don Orione è stato 3 anni in Argentina quando c'era anche Manetti Cusa e si frequentarono là. E nella lettera Don Orione dice che ha consultato senz'altro il senatore Antonio Boggiano Pico, ma non sono andato a cercare nel suo immenso epistolario con Don Orione, mentre ho trovato un'interessante lettera disanima di un altro amico di Don Orione, esperto di economia, l'ingegnere Paolo Marengo. Consultato, ho trovato una lettera di 7-8 pagine e qui si vede che Don Orione gli ha detto: senti, leggi qui, studia un po', dammi infatti un'idea, dammi un parere. Ecco, sostanzialmente era questo, e questo fa, e questo amico riassume in termini semplici e comprensibili questa teoria economica, abbozza una valutazione d'insieme. Questo Paolo Marengo qualifica la proposta lesista per l'economia mondiale come, cito le parole, bella e grandiosa, anche cristiana. La cosa più semplice di questo mondo, perché in fondo, come le cose geniali che restano, sono le cose che si fondano su un'intuizione, un principio molto semplice. Però aggiunge subito: difficilmente applicabile. E con realismo e arguzia fa presente a Don Orione perché è difficilmente applicabile. Leggo le parole: al presente, sotto l'influenza delle odierne plutocrazie nazionalistiche e relativi, causa ed effetto, sistemi politici, la concezione in parola è come peregrina in casa d'altri. Come poteva essere accolta in Italia, nell'Italia nazionalista, e non solo l'Italia, una dottrina economica che andava in senso internazionalista? E se non rischia di attirarsi il disprezzo, certo è che non può ancora provocare una benigna presa in considerazione. Fra l'altro, si figuri che il governo economico mondiale, ecco, questa è una parola che dobbiamo mettere con un tondo, perché questo fa parte della linea essenziale della proposta della Santa Sede oggi. Questo fa parte del grande problema dell'economia mondiale di oggi. Non solo la mancanza di una delle quattro gambe, degli strumenti, ma chi governa gli strumenti poi? Ecco, questo è il grande tema. Più volte tutti gli ultimi papi hanno riproposto questo tema del governo economico mondiale. Questo è il seme, diciamo anche strutturale, più importante. Ecco, dice, fra l'altro si figuri che il governo economico mondiale, proposto da Alesint e staccato dai singoli governi, no? Verrebbe a soppiantare totalmente i governi politici nazionali, fa un po' di ironia, i politici nazionali in ciò che hanno di più materialmente concreto, cioè il controllo e relativo mungimento delle tasche cittadine. Forse sta in questa disincantata osservazione sul contesto politico del momento, del tempo, la ragione principale per cui l'alesismo ebbe poca considerazione e non ebbe molto seguito. E anzi, come Don Orione scrisse nella lettera al ministro, fu oggetto di meritata persecuzione giudiziaria. Già nel 24, due anni dopo l'ascesa del fascismo, ecco, fu sciolto, fu messo al bando, con varie forme di incriminazioni, eccetera. C'è stata veramente una persecuzione. In Italia e nel mondo, in quei primi decenni del secolo XX, erano nel pieno auge i nazionalismi economici e anche politici. Ma comprenderete bene che a noi interessa questo, se fosse solo per onorare Don Orione, potremmo fermarci qui. Abbiamo detto, che bravo, che apertura, no? Che visione integrale, non solo il buon samaritano, ma la giustizia. Potremmo fermarci qui, fare il nostro panegirico e fermarci qui. Punto. Ma siccome c'è il terzo motivo, che è stato quello che mi ha fatto decidere a cogliere e scrivere qualche cosa, adesso arriva la parte, ecco, l'interrogativo. Cosa resta dell'alesismo e delle motivazioni di Don Orione? Qui veniamo all'attualità e Dio voglia anche al futuro. Don Orione, senza entrare in merito ai dinamismi di mercato e ai dinamismi finanziari, prese l'iniziativa di scrivere al ministro perché, ripeto ancora una volta, l'alesismo, parole di Don Orione, afferma di avere una parola di pace da offrire all'umanità dolorante e sfiduciata. Sapete che mi è venuta un'assonanza, qui vedo che molti sono anche di devozione orionina. La preghiera a Don Orione, no? Padre dei poveri, benefattore dell'umanità dolorante e abbandonata. Qui invece si parla di umanità, proprio quasi dolorante e sfiduciata, che è un po' la stessa cosa. Queste parole sapete che sono di Pio XII, del telegramma di Pio XII alla morte di Don Orione, definito padre dei poveri, benefattore dell'umanità dolorante e abbandonata. E noi le diciamo ogni volta. Ecco, qui Don Orione quindi parla di questo, e fratelli e sorelle mie, oggi l'umanità è tuttora e come dolorante e sfiduciata. E invitava, proprio per questo, ad ascoltare tutte le voci, specialmente quelle, ecco, che vengono da anime grandi. E allora non si ascoltarono quelle voci. E perché? E perché non si ascoltano anche voci attuali che si occupano di politiche economiche con prospettive di maggiore giustizia sociale? Questo è il tema che ha fatto scattare Don Arione. Questo è il tema che può interessare noi e che può motivare stare qui e dedicare un'ora a una tematica di questo tipo. Di questo interrogativo e della lettera di Don Arione al ministro Jung, ricordo che ne parlai con lo storico Danilo Veneruso, che sta di Genova, e che era venuto per una relazione quando abbiamo fatto il convegno storico da Tortona al Mondo del 2003, Luisa. E ricordo che profittai per parlare di questo tema che avevo sempre lì nel cassetto, ma poco conoscevo dell'allesismo e del contesto. Avevo detto, ma come mai? E allora dice, mi ha dato delle prime reazioni così a voce, no? E poi mi ha mandato una nota scritta che ho ripescato. Scrive Veneruso, che ci siano delle ingenuità a questo proposito non mi pare dubbio, che però quello fosse stato un seme vitale, e io ho messo il cerchietto sul seme vitale dell'allesismo, lo si può vedere soprattutto ora, dopo che stanno collassando anche le proposte economiche delle tre religioni politiche impiantate a partire dal 1848 nel continente europeo. In particolare vedo una certa affinità di pensiero e di posizioni tra San Luigi Orione e padre Enrico Rosa, un grande nome, del tempo, ecco, di quei decenni, di quel ventennio, direttore e scrittore della Civiltà Cattolica, autorevolissimo. Anche Rosa negli anni 20 e 30, quindi contemporaneo di Don Orione, parlava dell'attività economica che è un'immensa continua rete di attività e di servizi che a cerchi concentrici investe tutto il genere umano responsabilizzandolo. È in sostanza la democrazia. Ah, viene fuori anche questa parola stasera. È in sostanza la democrazia, che è la scienza e la prassi regolate dalla ragione e dall'amore, che evidentemente non ha a che fare, scrive Veneruso, con l'attuale modello di democrazia, che ne è la caricatura, la quale dimostra anche l'improponibilità della soluzione collettivistica, burocratica e deresponsabilizzante. Ah, qui c'è in gioco non solo la pace economica, c'è in gioco anche la democrazia nell'economia. Sembra, poi dirò, il Papa lo dirà, che comunione ed economia sembrano due parole che non possono andare insieme. Altre due parole che sembrano non possono andare insieme è democrazia ed economia. Veneruso dice questo. È in sostanza la democrazia che la scelta. Non ho ben capito perché queste correnti, ben presenti tra i cattolici fino al 40, non siano state continuate. Lui fa un'ipotesi, forse ha suscitato spavento la possibilità di essere considerati corporativisti, perché in fondo era l'allesismo e si fondava su una visione di corpo mondiale. Noi sapete che corporativismo, in nome del siamo un corpo solo in Italia, comandava una testa sola, ecco, capite? No, quindi corporativismo è diventata una parola maledetta per un po' di tempo, e subito dopo e contemporaneamente è diventata una parola maledetta comunismo, l'altra visione che propone una visione d'insieme. Non aveva nulla a che fare con il corporativismo fascista, ma ne era l'esatto contrario. Sapete che sono le due caricature, il corporativismo, chiamiamolo nazionalismo di altro tipo, e il comunismo, socialismo, sono le due caricature della visione sociale cristiana, che vede la società come società di persone e anche come la visione di democrazia, non aggiungo subito cristiana perché sennò pensiamo al partito, no, di democrazia secondo la visione umana e cristiana. Verso, interrogativo, verso una internazionalizzazione giusta e solidale dell'economia? Questa è la grossa prospettiva oggi. Questo, su questo stanno, hanno spinto e spinge la Chiesa con il suo Magistero e i Pontefici, Papa Francesco, verso una internazionalizzazione giusta e solidale dell'economia. Questo era il germe vitale dell'alesismo. Ripeto, io non sono in grado di giudicare se era troppo idealista, inattuale, ma questo era il germe vitale e questo è il germe vitale di cui oggi noi abbiamo bisogno e che abbiamo bisogno di seminare in credenti e in tutti. Il germe vitale di una internazionalizzazione giusta e solidale dell'economia. Perché, ecco, dico con una certa ironia, oggi si è sì instaurata l'internazionalizzazione dell'economia, ma non quella sognata dall'alesismo e da quanti altri, come Don Orione, vedono l'umanità in pena e in dolori infiniti che né leggi né beneficenza riescono a lenire e hanno a cuore la giustizia e la democrazia. Si è instaurata una internazionalizzazione dell'economia non su queste basi, ma quella governata da potentati economici, globalizzata e autoreferenziale. Le ho pensate molto queste parole. Potentati economici internazionali, globalizzata e autoreferenziale, rispondono solo alle proprie leggi interne, senza patria e principi, e usando la parola patria che Don Orione distingueva sempre da nazione, lui che ha vissuto il ventennio in pieno, distingueva sempre patria da nazione. La patria vuol dire relazioni, vuol dire famiglie, vuol dire, usiamo la parola fraternità, senza regole di giustizia sociale e senza fraternità. Ah, questa internazionalizzazione si è realizzata. Come sperare e muoversi verso una internazionalizzazione dell'economia, alles in mercati internazionali, economia internazionale. Come muoversi verso un'internazionalizzazione che sia giusta e solidale? Qui, per chi, ecco, alza un po' quel capo, gli viene, ecco, di non avere speranze logiche, vero Cesare? Non ci sono speranze logiche. Ci vuole veramente fede, passione, o se volete anche quella passione che Don Orione diceva anime e anime e che ha ripetuto, che ho ripetuto tante volte, di vedere che le sofferenze, questa umanità dolorante e sfiduciata, che nemmeno la beneficenza riesce a venire e nemmeno la legge di povertà approvata ieri. Può tornare utile, e lo tiro fuori qui, il concetto caro a Don Orione di politica del Padre Nostro, che è la politica dei fratelli miei. Mi raccomando, quando usiamo questa espressione, non occorre che la completiamo, ma quando diciamo Padre Nostro, implicitamente, anche quando diciamo la preghiera, implicitamente diciamo fratelli miei, capite dov'è il fondamento? È la visione, questa politica del Padre Nostro, credente, ma anche laica, è la visione di una unica origine, che noi chiamiamo paternità di Dio personale. È la visione di una fraternità universale, che indica le modalità e più ancora il principio, la vis, l'energia vitale per attuare un'autentica democrazia intessuta di rispetto, di giustizia, di solidarietà, di comunione. Non le ho messe lì come guardando il vocabolario dei sinonimi e contrari. Non basta principi di ugualità, eccetera. Oggi manca la vis, e la vis ce la può dare la politica del Padre nostro e del Fratelli miei. Noi cristiani in questo abbiamo una spinta, una carica vitale più forte, e nonostante questo facciamo i nostri comodi molte volte, ma è una forte carica. Ma questa non è solo un'acquisizione, ecco, i cristiani, Padre nostro, Fratelli miei, siamo tutti fratelli. No, a questo ci è arrivata anche la cultura laica. Fraternité, è una parola che è divenuta pienamente laica, e questa parola fratelli è scritta nella Carta Fondamentale dei Diritti dell'Uomo. Bisogna che riprendiamo questa parola, e non solo come un dato che fonda uguaglianza, eccetera, ma come una passione, se no non ci si muove. La politica del Padre nostro viene prima, ed è, ecco, riscatto questo termine, ecco, che è molto denso ed è molto carico anche i significati sociali. La politica del Padre nostro viene prima ed è condizione imprescindibile per quella che Benedetto XVI in Caritas in Veritate ha chiamato la civilizzazione dell'economia. Se no andiamo, usiamo la parola che si dice, nell'imbarbarimento dell'economia, dell'homo homini lupus. Se non è homo homini frater, diventa quantomeno concorrente. E poi Papa Benedetto: l'economia, prosegue, ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento, non di un'etica qualsiasi, ma di un'etica amica della persona, con le motivazioni cristiane o con le motivazioni umane, ma un'etica amica della persona. La fraternità che fonda reciprocità, corresponsabilità, ecco, è il principio attivo, l'enzima della giustizia economica, che se no implode, ed è la storia, ed è l'evidenza, implode negli interessi individualistici. Dice: la logica del dono, che viene dalla logica dalla realtà della fraternità, come espressione della fraternità, possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. Ciò è un'esigenza della stessa ragione economica. Caritas in Veritate è di un valore grandissimo, perché è una lettura non solo, diciamo, valoriale della crisi economica e di orientamenti da prendere, ma ha anche un grande realismo di analisi sulle strutture e i dinamismi economici. Ritorno: senza questa politica del Padre nostro o del Fratelli miei, cioè della responsabilità fondata sulla fraternità, si finisce nell'implosione economica, provocata dall'accumulo. Senza questo allargarsi, si entra e si implode nell'accumulo, e sappiamo che l'accumulo porta anche proprio a un'implosione economica. Tutte e due le grosse crisi di sistema, io non sono un analista ma sono un analista, del 29 e del 2008 nascono da una implosione dei mercati, poi tra produzione, lavoro, ed è una crisi di sistema che nasce proprio da questo, dalla logica dell'accumulo. Il denaro è importante, qui passo a Francesco, lui parla come sa parlare lui. Il denaro è importante soprattutto quando non c'è, dice. Dal denaro dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Per questi è importante il denaro. Ma diventa idolo quando diventa il fine, l'avarizia, che non a caso è un vizio capitale, è peccato di idolatria, perché l'accumulo di denaro, prima ho usato una parola plutocrazia, vuol dire questo. Vuol dire, le statistiche, quei dati, no? Il 70% della ricchezza in mano a... Ecco, stiamo parlando di questo, né di Renzi, né di Berlusconi, stiamo parlando di... E diventa un idolo, diventa il fine del proprio agire, diventa il Signore. Nessuno può servire due signori, Dio e il denaro. Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto, sempre Francesco che dice, della ricerca del profitto l'unico scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto. Una delle conseguenze del liberismo economico, che ha per legge il profitto e solo il profitto, senza nessuna tempera sociale, senza nessuna regola, l'unica regola è il profitto. Una delle conseguenze del liberismo attuato con forme patologiche di capitalismo è che continua, leggo ancora Francesco, a produrre gli scarti. Continua a produrre povertà, che poi magari mostra o vorrebbe curare. Il principale problema etico di questo sistema, che è svincolato da un governo, delle regole economiche, è che continua a produrre scarti. E poi fa degli esempi, come lui fa, butta lì un'evidenza, un principio: gli aerei o le imprese inquinano l'atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi, dei biglietti o delle vendite, piantano alberi per compensare il danno al creato. Le società di azzardo finanziario finanziano campagne per curare i giocatori patologici, fino all'assurdo, ma capita, che imprese di armi finanziano ospedali per curare quelli che subiscono le offese delle armi. E Francesco allarga le braccia e dice: questa è l'ipocrisia. L'economia non deve soltanto curare le vittime, va avanti Francesco, ma costruire, ecco l'alesismo, ecco questa lettera, ecco quello che può restare a noi oggi. L'economia non deve soltanto curare le vittime, ma costruire un sistema, che vuol dire elaborare, avviarsi, con delle regole dove le vittime siano sempre di meno, dove possibilmente non ci siano più. Bisogna allora puntare, eccolo, a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Senza logica speranza di cambiare le regole. È l'illusione che ha avuto l'alesismo. L'illusione perché ci vuole una fede, se no non si scappa. Non si scappa con la logica, vediamo quello che sta avvenendo, no? Nelle imprese, ecco, la selezione, ecco, la legge, lo stua vita mea, ecco, no? Allora dice, bisogna puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Sentite cosa dice Francesco. Imitare il buon samaritano del Vangelo non è sufficiente. Capite che anche per me, dico, da prete, da orionino, sono stato anche, non lo. Noi che siamo una compagnia di buoni samaritani e speriamo di continuarlo, non vogliamo che ci sia economia, ma non è sufficiente. Ecco, io sono qui per dirvi, a voi che siete laici, Don Orione, lui che era prete, l'ha detto al ministro delle finanze. Cosa aveva detto Don Orione? Vedo l'umanità in pena, né le leggi né beneficenza riescono a venire. Lui che era il gran buon samaritano, padre dei poveri, benefattore dell'umanità dolorante e abbandonata, come ha detto Pio X, ha coscienza che, come dice Francesco oggi, ed era il 4 febbraio scorso, imitare il buon samaritano del Vangelo non è sufficiente. Sapete che fino a 20-30 anni fa c'era anche di peggio, non solo, ecco, il Papa dice questo, no? E lo dice naturalmente con tutto il rispetto del buon samaritano, ma fino a 20-30 anni fa, anzi, chi faceva il buon samaritano veniva accusato di essere complice del sistema, non in un'epoca piuttosto, ecco, chiamiamolo così, di socialismo e comunismo, la Chiesa e il suo assistenzialismo, altra parola, no, messa, ecco, questa vicinanza che la veniva giudicata come complicità con il regime, ecco, e con il sistema. Però questo, imitare il buon samaritano non è sufficiente, ne era convinto Don Orione. Per questo lui, buon samaritano, scrisse quella lettera. La scrisse un buon samaritano che sapeva che questa, nel mondo, per lenire le pene della gente, non è sufficiente fare il buon samaritano. Non è sufficiente. Ci vuole bisogno che ci siano regole. Lui non era in grado di valutare, Don Orione, e non era suo compito se quelle regole, quelle dell'alesismo, per cui anch'io lo do con beneficio di inventario, tocca poi, ecco, alla scienza, alla storia, valutare. Se quelle leggi, quelle regole erano le migliori, fossero adeguato, ma comprendeva che andavano nel senso di un cambiamento e di un cambiamento etico che aiutava ad uscire dalla dittatura del profitto e del denaro o dall'idolatria, per dirla con parola religiosa. Ma oggi c'è una dittatura del profitto e del denaro e il primo servo, i primi ministri sono proprio quelli che più ne hanno. Sono i più servi, i più schiavi, i più sottomessi alla legge del profitto. E oggi, leggo e ho finito, e oggi tra di noi, nella tortona solidale dei buoni samaritani quali Don Orione, Don Picchi, Don Remotti, ci sarà qualcuno che vedendo l'umanità in pena e i dolori che né leggi né beneficenza riescono a lenire, troverà appassionante l'agire personalmente, facendo rete sociale, agendo in politica, con regole di gioco giuste e solidali, che non continuino a produrre gli scarti che poi vorremmo curare? Sono discorsi che siamo stati portati nella cupola del mondo, con questi discorsi oggi, di come va il mondo anche oggi, ma sono discorsi che ci portano anche nella nostra vita civile, anche nella nostra vita tortonese, a non fermarci solo, non solo da un punto di vista religioso, assistenziale, ma anche da un punto di vista civile, politico e amministrativo, di non ci si può fermare alla beneficenza. Bisogna toccare le regole del gioco. Ci sono regole di gioco che vanno toccate in alto, il tema di un governo economico internazionale è il tema su cui battono sempre i rappresentanti della Santa Sede, ma ci sono queste regole, ci sono delle regole anche a livello locale che sono nella nostra responsabilità. Oggi non ho fatto un discorso da... così sono entrato in questo tema perché questo era lo stampo del tema di Don Orione, e quindi concludo con il paragrafo che ho letto all'inizio. Credo che l'iniziativa e ancor più l'atteggiamento di Don Orione legati alla lettera del Ministro delle Finanze sulla questione delle regole dell'economia internazionale possano essere utili per richiamare la nostra attenzione sul fatto che la carità pastorale e la responsabilità civile hanno anche una dimensione e attuazione politica ed economica, in senso stretto, di regole politiche ed economiche. La politica del Padre Nostro e del Fratelli Miei, senza idealismi ma anche senza rese pregiudiziali, comprende il bene economico e la rete di giustizia e di solidarietà sociale.